Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La parità di genere non passa per la leva obbligatoria. Dubbi della Federazione delle Associazioni Femminili in Ticino alla proposta della Società Svizzera degli Ufficiali. Ancora troppa elettricità da fonti non rinnovabili. I quattro maggiori produttori svizzeri incontrano ostacoli per lo più politici nella transizione verde. La tragedia del maltempo in Germania, le conseguenze toccano anche la Campania in vista delle elezioni di settembre. Certificato Covid obbligatorio per accedere a determinate attività. Anche l'Italia ora sulle orme della Francia, attesa per giovedì una decisione. Anche le donne dovrebbero sottostare all'obbligo di prestare servizio militare, lo ha affermato ieri sui domenicali il presidente della Società Svizzera degli Ufficiali, Stefano Hollenstein, secondo il quale è tempo che vi sia parità tra i sessi nell'esercito. Antonella Kreutzer ha sottoposto la questione a Bianca Maria Martellini, che è co-presidente della FAFT Plus, la Federazione delle Associazioni Femminili in Ticino. Sentiamo il suo parere.
La difesa è qualcosa di estremamente serio e quindi il fatto che le donne si sentano chiamate a partecipare anche a questo aspetto è interessante, però non è nello stabilire un obbligo per legge che automaticamente si determina la parità di fatto all'interno della società. Insomma, è un po' la distinzione che bisogna fare tra l'uguaglianza di diritto e poi la parità di fatto, che in realtà non c'è, quindi questo è un po' il punto su cui probabilmente bisognerebbe discutere.
Per l'esercito svizzero sembra essere diventato impellente coinvolgere le donne. Per alleviare il problema, si dice, della scarsità generale di militi. Come legge questa strategia?
La domanda è come fare a rendere questa attività assolutamente molto importante, conciliabile e quindi che le donne si sentano più invogliate, no, a farlo, quindi creare delle condizioni quadro che consentano a chi ha questo desiderio di poter intraprendere la carriera militare o comunque di svolgere il servizio militare in modo più sereno. Le percentuali sono abbastanza indicative in questo senso di quanto bassa sia la partecipazione femminile.
Le donne attualmente non raggiungono l'1% nell'esercito. Se fosse introdotta la leva obbligatoria aumenterebbero evidentemente e possiamo supporre che aumenterebbero considerevolmente anche le entrate dovute alle tasse d'esenzione. Fino a che punto, insomma, è una proposta ammissibile dal suo punto di vista, signora Martellini?
Se questo dibattito ci porta a mettere in campo delle misure più concrete per creare magari anche più interesse, no? Non soltanto da parte delle donne, ma in generale da parte di tutta la popolazione, beh, ben venga. Però in questi mesi stiamo vivendo tanti dibattiti sul tema delle libertà individuali. Mi sembra un po' curioso partire con gli obblighi anziché riflettere invece su come convincere le persone a intraprendere la strada del servizio militare e poi anche magari della carriera militare.
E queste erano le considerazioni di Bianca Maria Martellini, che vi ricordo è co-presidente della Federazione delle Associazioni Femminili Ticinesi. Energie rinnovabili non ci siamo ancora. I quattro più grandi fornitori elvetici continuano a produrre troppa elettricità da centrali fossili o nucleari. Lo ribadisce l'ultimo studio della Fondazione Svizzera dell'Energia, che però non punta il dito contro le aziende, o meglio, lo fa solo in parte. È un problema per lo più politico, afferma. Da Berna, Giampaolo Driussi.
In Svizzera l'elettricità viene per lo più prodotta dalla forza idrica, con una quota di circa il 60%, e dal nucleare 33%. Se però si va a guardare il portafoglio energetico dei quattro più grandi fornitori, Axpo, Alpiq, BKV e Repower, e qui entrano in gioco anche gli investimenti all'estero, il rapporto tra fonti rinnovabili e non rinnovabili è quasi l'esatto opposto. Il 60% deriva infatti da centrali fossili o nucleari. Lo evidenzia l'ultima analisi comparativa della Fondazione Svizzera dell'Energia, che dice nel 2020 la produzione dalle rinnovabili è sia aumentata, ma di pochissimo, prendendo in considerazione i criteri ambientali e climatici non ci siamo proprio. Ma sono anche le stesse aziende a riconoscerlo, afferma Florian Brunner della fondazione che ha realizzato lo studio. Axpo in particolare continua a ripetere che vorrebbe investire maggiormente in impianti che producono da energie rinnovabili in Svizzera, ma che non ne vale la pena perché manca la sicurezza nel finanziamento e nell'investimento, cosa che invece all'estero trovano. La nuova legge sull'energia che arriverà in Parlamento dovrebbe contribuire a cambiare le cose. Il problema, insomma, sarebbe politico nella misura in cui frena lo sviluppo di strutture meno centralizzate e basate maggiormente su piccole produzioni. Bisognerebbe togliere diversi ostacoli, aggiunge Florian Brunner. In Francia, ad esempio, la popolazione viene informata e coinvolta nello sviluppo dell'energia solare e di quella eolica. È tutto un altro sistema e i relativi processi sono più veloci che in Svizzera. Proprio Axpo intanto reagisce allo studio e conferma: mancano spinta politica e incentivi economici, ma in un comunicato aggiunge: è anche un problema di consenso sociale.
Non solo per ragioni legate alla protezione dell'ambiente e del clima, ma anche per questo. La Groenlandia ha decretato uno stop delle trivellazioni per la ricerca di petrolio e gas. Ce ne parla Gianni Canonica.
Non è sicuramente uno dei maggiori paesi produttori di petrolio del pianeta come Arabia Saudita, Stati Uniti o Russia, e neppure dispone di enormi giacimenti come quelli del Venezuela. Ma anche la Groenlandia, nel suo piccolo, sta per così dire seduta su giacimenti di petrolio e gas, giacimenti che si stimano siano parecchio ricchi, ma per lo più ancora tutti da scoprire. Il governo dell'isola ha però decretato che il prezzo per l'esportazione di petrolio sia troppo alto. Un prezzo alto sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista ambientale. E così si è deciso di fermare tutto. Il ministero competente per la gestione dei giacimenti ha scritto che, e citiamo, il passo è stato deciso per amore della nostra natura, della nostra industria della pesca, del nostro settore turistico e per puntare a fonti di energia sostenibili. Per un paese come la Groenlandia, coperto da ghiacci e con un ecosistema estremamente delicato, la somma tra quanto incasserebbe con l'estrazione del petrolio e quanto perderebbe con il cambiamento climatico darebbe molto probabilmente un risultato negativo.
È salito a 157 morti il bilancio del maltempo in Germania, una cifra che continua a crescere man mano che i soccorritori riescono a raggiungere le varie località nelle regioni più colpite, il Länder del Nord Reno-Vestfalia e Renania-Palatinato. Qui si è recata ieri Angela Merkel per dare conforto alla popolazione, alla quale sono stati promessi aiuti immediati. Una catastrofe a due mesi dal voto proprio per la successione della cancelliera, che non può non avere un impatto elettorale, perché ha rilanciato il tema del cambiamento climatico riaprendo i giochi, ma anche per il comportamento giudicato irrispettoso del candidato della CDU Armin Laschet. I dettagli da Berlino con Walter Raue.
Parlare del tempo che fa ha assunto di questi tempi una nuova dimensione. Una volta si parlava del tempo al bar con gli amici, in ufficio con i colleghi, a casa o al supermercato. Con l'avvento dei mutamenti climatici, il tempo, nel senso meteorologico del termine, è diventato argomento di dibattito politico nei parlamenti, sui giornali o nelle campagne elettorali. Ne sa qualcosa Armin Laschet, governatore del Nord Reno-Vestfalia e candidato cristiano-democratico alla cancelleria. La strage provocata dal maltempo nella sua regione e la più che infelice risata scappatagli al margine di una commemorazione in onore delle vittime dell'ubifragio di settimana scorsa rischiano di compromettere una vittoria della CDU alle politiche di settembre, una vittoria che fino a pochi giorni fa veniva già data per scontata. La reputazione di Armin Laschet è ora danneggiata e il programma elettorale del suo partito in tema di clima e di salvaguardia dell'ambiente appare improvvisamente come debole e poco credibile. Approfittare di questa calamità naturale potrebbero essere i Verdi, anche se ancora troppo presto per poter dirlo con certezza.
L'Inghilterra da oggi toglie le poche restrizioni anti-Covid ancora in vigore, questo nonostante l'ondata di contagi da coronavirus con decine di migliaia di nuove infezioni ogni giorno, ieri se ne sono contate oltre 48.000. Il premier Johnson ha sempre ieri ha lanciato un appello alla prudenza invitando la popolazione ad affrontare questo nuovo passo del deconfinamento con tutta la necessaria cautela, ma gli esperti temono il peggio. Lo stesso Johnson dovrà sottostare ad una quarantena per i contatti col ministro della Sanità Javid, risultato positivo. In Italia, pure alle prese con un aumento dei contagi da coronavirus, c'è un secondo focolaio legato agli europei di calcio, a quello di Roma con 97 persone risultate positive dopo aver seguito in un pub Belgio-Italia, se n'è aggiunto uno anche a Firenze. Qui sarebbero per ora 11 contagiati sempre dopo la partita del 2 luglio guardata davanti al maxi schermo di un locale all'aperto. E domani la cabina di regia coordinata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi valuterà la possibilità di introdurre nuove misure. Giovedì il Consiglio dei Ministri varerà il decreto. I particolari nel contributo del nostro collaboratore Alessandro Braga.
A preoccupare sono i numeri dei contagi in costante aumento e l'impennata di casi di variante Delta, destinata a breve a diventare dominante anche in Italia. Per questo il governo prova a correre ai ripari, introducendo il Green Pass obbligatorio per poter entrare nei luoghi a rischio assembramento. Il giorno della decisione definitiva sarà giovedì col Consiglio dei Ministri. L'entrata in vigore delle nuove regole il 1 agosto, anche se qualcuno nell'esecutivo spinge perché lo si anticipi al 26 luglio. L'obiettivo è mantenere in zona bianca tutto il territorio nazionale, almeno fino alla metà di agosto, salvando le ferie degli italiani, che dovranno esibire il Green Pass per poter andare allo stadio, nei centri commerciali, ma anche nelle discoteche, che ancora non hanno riaperto, e nei ristoranti al chiuso. Il documento verrà rilasciato a chi ha effettuato il ciclo vaccinale completo, quindi la doppia dose, oppure dimostra di essere guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi, o ancora dispone di un tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti. Col decreto, che verrà varato giovedì, verranno rimodulati anche i parametri che stabiliscono le fasce di rischio, bianca, gialla, arancione e rossa, dei vari territori, tenendo conto non solo del numero dei casi e dell'indice RT a livello regionale, ma anche dell'incidenza sugli ospedali e nei reparti di rianimazione, in modo da scongiurare il più possibile nuove chiusure di attività che avrebbero un effetto devastante sull'economia.
Pegasus, un programma informatico di tipo militare sviluppato dalla società israeliana NSO per contrastare il terrorismo, è usato in realtà per spiare giornalisti, attivisti dei diritti umani e dissidenti politici. La denuncia proviene da un consorzio investigativo internazionale che unisce 16 grandi testate giornalistiche a cui collabora Amnesty International. In redazione Andrea Ostinelli.
Sono 50.000 i numeri di telefono passati al vaglio dai ricercatori della piattaforma giornalistica no profit Forbidden Stories, che ha collaborato con Amnesty International e con 16 testate internazionali per far luce sugli abusi di Pegasus, un programma informatico sviluppato in Israele per spiare terroristi, criminali e pedofili tramite i telefonini. Ebbene, molti degli osservati speciali, mediante questo malware militare, non sono delinquenti. Vi sono infatti tra gli altri 600 politici, 189 giornalisti, 85 attivisti dei diritti umani, 65 dirigenti d'impresa, oltre 1.000 persone in tutto in una cinquantina di paesi potenzialmente poste sotto sorveglianza. Fra i committenti della società israeliana, tutte agenzie governative approvate da Israele, puntualizza la NSO, figurano spesso governi autoritari, quali quello saudita o degli Emirati Arabi e di paesi caucasici, ma nella lista dei numeri spiati figurano telefoni francesi, ungheresi, indiani, pakistani. Anche stati democratici come il Messico o la stessa India spierebbero giornalisti e attivisti mediante Pegasus. La NSO, l'impresa che ha sviluppato il malware, ha negato di avere una lista degli osservati e afferma che il rapporto divulgato dal consorzio giornalistico, citiamo, è zeppo di supposizioni erronee e teorie non corroborate. Sarebbero inoltre migliaia le vite salvate grazie alla sua tecnologia di intelligence.
E siamo allo sport, Patrick Locatelli, la copertina è tutta per Alex Wilson.
E meritatamente, aggiungerei, a pochi giorni dalle Olimpiadi il Basilese ha fatto registrare un impressionante 9,84 sui 100 metri, sinonimo di record europeo abbattuto. Il precedente personale di Wilson era di 10,08, risultato ancora comunque da ufficializzare, sono in corso delle verifiche. Wilson ha di conseguenza stabilito anche il nuovo primato svizzero che già gli apparteneva e ha migliorato anche il primato nazionale sui 200 metri correndo in 19,89. Tornando a quanto accaduto ieri, il 22enne sloveno Tadej Pogačar ha fatto il bis al Tour de France vincendo per il secondo anno consecutivo, vincitore di tappa ieri nella passerella finale sui Campi Elisi, il belga Van Aert. Lewis Hamilton ha invece vinto sul circuito di Silverstone, riducendo il suo svantaggio nella generale a soli 8 punti al comando. Sempre l'olandese Max Verstappen è finito fuori pista dopo un contatto proprio con Hamilton. Hanno completato il podio Leclerc su Ferrari e Bottas sull'altra Mercedes. E poi nel tennis oggi prende il via il torneo maschile di Gstaad, mentre ieri a Losanna la ticinese Susan Bandecchi ha vinto la finale di doppio con la grigionese Valter, la slovena Zidanse che si è invece aggiudicata il singolare.
È tutto per questa edizione, per gli aggiornamenti vi rimando al nostro sito rsi.ch/news. Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.